buongiorno a tutti da Mariella Salati, benvenuti a questa edizione di Mille Voci, benvenuto anche al nostro ospite, il professor Duccio Demetrio, che insegna filosofia dell'educazione all'Università degli Studi di Milano Bicocca ed è da sempre attento, come alcuni di noi sanno per averlo già ascoltato a questi microfoni, da sempre attento osservatore della condizione adulta e dei suoi problemi esistenziali. Allora, il problema esistenziale di cui parleremo oggi è molto intenso, molto forte, e parla di ascetismo metropolitano, diciamo così, un'idea innovativa rispetto all'idea che noi abbiamo dell'ascetismo, che poi cercheremo di chiarire anche di che cosa si tratta, con sottotitolo L'inquieta religiosità dei non credenti. Ma questo libro, Ascetismo metropolitano, pubblicato da Ponte alle Grazie del professor Duccio Demetrio, è un libro che tutti devono leggere, perché prima di tutto ci spiega che cos'è l'ascetismo e poi ci spiega anche, per i credenti naturalmente, e poi ci dice anche che esiste una religiosità dei non credenti. Allora ce lo dirà meglio il nostro ospite, il professor Duccio Demetrio. Buongiorno professore.
Grazie, buongiorno a lei e a tutti voi.
Ecco, allora io vorrei chiederle com'è nata l'idea del libro, passeggiando per la città di Milano.
Anche e soprattutto, visto che l'ascetismo, come diremo tra poco, ho cercato di declinarlo rispetto al nostro vivere nella grande città, nella metropoli. Mi sono chiesto se ci possono essere degli asceti in una città come la mia, Milano, oppure se gli asceti sono tutti scappati. Perché, come da sempre sappiamo, l'ascetismo indica una disposizione, una ricerca, un'intenzione di solitudine. L'asceta cerca il silenzio, cerca la tranquillità per entrare in contatto con la sua dimensione spirituale più profonda. L'asceta ha sempre evitato quindi di abitare le città, perché non le riteneva il luogo propizio alla propria indagine, alla propria ricerca. Ma nel libro, come giustamente diceva lei, non ci sono soltanto aspetti legati all'ascetismo credente. Ci sono aspetti sui quali molto mi soffermo, che concernono un ascetismo poco noto, un ascetismo direi ignorato e spesso misterioso, che ha anche tentato nel mondo laico e non credente di rivalutare gli argomenti, i contenuti, le premesse della ricerca ascetica. È un ascetismo che nasce con la filosofia, l'ascetismo prima ancora di conoscere la sua vicenda religiosa e credente, nasce molto, molto presto, non solo nel mondo occidentale ma anche in Oriente, non solo quindi in un mondo che cercava di incontrarsi con l'assoluto, di perfezionare le proprie pratiche, la propria intelligenza anche per raggiungerlo, ma in un mondo, anzi in molti mondi, che più che interrogare Dio e il divino interrogavano la stessa mente, interrogavano il pensiero, interrogavano come l'uomo riuscisse quindi ad avere un'immagine della vita e della natura che potesse anche aiutarlo, consolarlo, renderlo in certi casi anche più felice. Quindi c'è un'ascetica che possiamo definire del pensiero, un'ascetica filosofica che affonda, tornando soltanto nel Mediterraneo, nella tradizione per esempio della filosofia non solo socratica, ma della filosofia stoica, della filosofia epicurea, che rappresenta anche una tradizione che poi è proseguita nel corso del tempo e che ha visto grandi protagonisti del pensiero anche moderno, come Michel de Montaigne, come Jean-Jacques Rousseau, come filosofi contemporanei.
Ecco, professore, ma su che cosa si interroga l'asceta? Cioè lui o lei, naturalmente lei, dopo ci sono anche le donne. A parte che volevo chiederle, secondo lei ci sono degli asceti contemporanei legati alla religione, alle religioni?
Beh, sì,
esistono ancora?
Esistono ancora.
Cioè,
L'ascetismo
La clausura, lei dice?
È coltivato,
Sì,
ma non solo
non solo.
nella clausura. Se ci riferiamo ad esempio a un ordine che conosco particolarmente, all'ordine camaldolese, l'asceta può vivere lontano anche dal consesso dei suoi confratelli per molto tempo, vivendo in quasi totale solitudine nelle particolarissime celle di questo ordine, che sono come delle piccole capanne a camaldoli, e può quindi per lungo tempo concentrarsi soltanto su di sé, così come gli ha proposto non solo il fondatore dell'ordine, San Romualdo, ma anche lo stesso Sant'Agostino, in una lontananza quindi prettamente eremitica. Ma la grandezza dell'ordine camaldolese è che l'eremita ha la possibilità, quando lo decide, quando la stessa comunità decide talvolta per lui, di rincontrarsi con i suoi confratelli. E quindi consiglio agli ascoltatori e alle ascoltatrici di recarsi a Camaldoli, perché vedranno una parte del monastero aperta al mondo, di grande ospitalità, che è il loro cenobio, ma salendo qualche chilometro più verso la cima del monte si incontreranno con un'altra dimensione che custodisce questo desiderio quindi di ricovero in se stessi, di ricerca assolutamente interiore. Poi non possiamo sicuramente dimenticare anche la comunità di Bose, di Don
sì,
Enzo
sì,
Bianchi,
certo,
di
certo.
Non Don perché non è prete,
no,
di
non
Enzo
è prete,
Bianchi.
Ecco, ma diciamo questi asceti o queste persone che anche per un periodo più o meno lungo si dedicano all'ascetismo, non hanno paura di ritrovarsi soli con se stessi? Oppure lo cercano per sconfiggere in un certo senso anche questa paura? Perché in fondo dentro di noi si agitano molti fantasmi, credo.
Beh,
no?
Credo che nella storia della spiritualità molti abbiano poi rinunciato all'ascetismo, perché l'ascetismo implica una disponibilità indubbiamente ad un lavoro su di sé e con se stessi che non possono essere considerate modalità comuni. L'asceta rappresenta una figura di uomo o di donna che persegue una sua, se vogliamo, estrema ricerca del bene, della giustizia e della pace, anche se vive esperienze, come dicevamo prima, all'insegna della più totale solitudine.
Ecco, professore, però volevo chiederle questo: è una ricerca, diciamo, voluta con l'intelletto, con la ragione, oppure è una chiamata?
E nelle situazioni in cui si è ispirati da una fede, da una credenza, certamente ci troviamo dinanzi a questo motivo interessantissimo della chiamata. Spesso una chiamata che non risulta comprensibile all'inizio al protagonista di questa esperienza, che viene riscoperta successivamente e che identifichiamo anche col motivo della vocazione. Ma in chi non è credente, nella scelta non credente, di cui tra un poco parleremo, la vocazione c'è anche in questo caso, ma è una vocazione che in fondo tutti possiamo permetterci, una vocazione del pensiero, una vocazione intellettuale, una vocazione anche verso la giustizia, una vocazione verso una vita più equilibrata.
Quindi un richiamo anche a temi etici,
a temi indubbiamente etici, ma se mi è consentito volevo anche riprendere, cosa che non ho fatto finora, il senso stesso della parola ascesi,
sì,
di askesis in greco. Per i greci questo termine indicava l'attività letteralmente di tornire i metalli, e quindi era un esercizio nei confronti della materia, degli oggetti informi, ai quali l'artigiano dava con la sua sapienza e con la sua abilità poi spazio e occasione affinché questa forma potesse emergere. Traslatamente questo avviene anche rispetto alla nostra persona, rispetto a noi stessi. Anche noi diventiamo tornitori di noi stessi e ci diamo forma quindi attraverso il pensiero.
Molto bella questa immagine. Allora, io direi che a questo punto possiamo lanciare anche il nostro numero se qualcuno vuole chiamarci per fare delle domande al professor Demetrio o anche per raccontarci le sue esperienze in proposito, anche se ancora effettivamente non abbiamo parlato dell'ascetismo metropolitano, ovvero dell'ascetismo dei non credenti, ma ne parleremo tra poco. 0848 030707 è il nostro numero di telefono. Mariella Salati al microfono e il nostro ospite è il professor Duccio Demetrio.
I have dreamt of a place and time where nobody gets annoyed. But I must admit, I'm not there yet, but something's keeping me going. Maybe there's a world that I'm still to find. Maybe there's a world that I'm still to find. I have dreamt of an open world, borderless and wide, where the people move from place to place and nobody's taking sides. Maybe there's a world that I'm still to find. Maybe there's a world that I'm still to find. Open up a world. I've been waiting for that moment to arrive. All at once, the palace of peace will fill my eyes. How nice. Maybe there's a world that I'm still to find. Maybe there's a world that I'm still to find. Open up a world and let me in. Then there'll be a new life to begin. I've been waiting for that moment to arrive. All at once the wrongs of the world will be put right. How nice.
Ecco, riprendiamo il tema di oggi. Mariella Salati al microfono, il nostro ospite è il professor Duccio Demetrio. Il tema di cui parliamo oggi è ascetismo metropolitano, partendo da un libro scritto dal professore, pubblicato da poco, da Ponte alle Grazie, L'inquieta religiosità dei non credenti. Ecco, professor Demetrio, io parlerei anche un po' così di sfuggita dell'avvicinamento di alcuni potenziali asceti alle religioni e ai mondi orientali, perché anche questo c'è, no, oggi, e mi
Certo.
sembra che sia abbastanza diffuso, forse, non so, rifiutando la nostra tradizione cristiana e cattolica e rifugiandosi, io dico rifugiandosi, ma forse è già dare una qualificazione così un po',
Sì.
diciamo, e rivolgendosi a questi mondi.
Certo, sì, questa è una domanda interessantissima, anche se non sono uno studioso di storia delle religioni, però mi occupo da sempre di studiare i comportamenti adulti, anch'io da molti anni noto questa esigenza che compare soprattutto, direi, nella metà della vita, attorno ai 40 anni e 50 anni, un'esigenza legata spesso a scontentezze e inquietudini di cercare altre risposte al non senso spesso della nostra vita, o per cercare qualcosa di nuovo che possa nuovamente illuminarla. E quindi non solo l'Oriente, ma anche la riscoperta, per esempio, di tradizioni occidentali oggi diventano un motivo per avvicinare non solo i singoli, ma anche per costituire delle vere e proprie comunità, delle comunità di raccoglimento, potremmo definirle. Che poi queste comunità si ispirino ai dettami della tradizione buddistica rispetto alle altre tradizioni, per esempio islamiche, quelle del sufismo in certi casi, o che si cerchino risposte anche nell'estremo oriente, in un ritorno, anche questo interessantissimo, di attenzione verso l'animismo o verso il taoismo. Tutto questo io lo reputo comunque importante e interessante, anche perché quali siano le spiritualità o le religioni di riferimento, c'è un motivo comune che avvicina anche nella distanza queste persone, che è il motivo della pace. Ecco, quindi della pace in un mondo, come sappiamo, sempre più lontano da queste idealità e che appartengono alle tradizioni religiose più diverse, anche tradizioni che sembrano aggressive, se le conosciamo più da vicino, mantengono invece questo legame con un messaggio etico e di responsabilità rivolta non solo ai singoli, ma anche ai popoli. Quindi credo che questo sia indubbiamente una ragione da conoscere, da avvicinare meglio, che vede sempre più e che allarma spesso la Chiesa ufficiale, che vede sempre più donne e uomini avvicinarsi a pratiche ascetiche che, a differenza delle pratiche di cui parlo nel mio libro, però convergono sempre verso una comunità. Perché ciò risponde a un bisogno quanto mai umano e anche, se vogliamo, illuminato dalle fedi, è un bisogno di stare insieme, di costituire un gruppo. Ecco, è chiaro che
non è
più ascetismo, sì. Però ci si può vivere anche un ascetismo
limitato,
collettivo.
Sì,
collettivo.
Sì. Ecco, professore, c'è anche una sorta di ascetismo nei movimenti New Age, oppure, perché adesso forse adesso se ne parla un po' meno.
Sono quasi
sono
scomparsi,
diciamo, ammortizzati.
Costituiscono una sorta di revival delle proprie gioventù, naturalmente, del mondo dei figli dei fiori. Ecco, io credo che al di là di tutte le critiche che possiamo rivolgere a questo movimento poi così variopinto che è stato la New Age, in ogni caso anche la New Age era sempre ispirata ed è ispirata da valori di pace.
Sì, certo.
No? E certo la New Age poi ha conosciuto anche delle forme estreme, talvolta bizzarre, di pratica, ma la New Age ha avuto anche il grande merito di farci diventare più vegetariani, per esempio, in molti casi, di avvicinarci diversamente alla natura, anche di riscoprire una sessualità più libera. E quindi, anche se è senz'altro da considerarsi un movimento di natura ateistica, perché non ci troviamo dinanzi a un Dio unico e onnipotente che regolerebbe i nostri destini o che sarebbe vicino a noi in certe circostanze tragiche o difficili per consolarci, per aiutarci, comunque Ecco, credo che oggi vada valorizzata ogni forma di spiritualità, purché sia autentica, purché non si leghi soltanto al commercio e
Certo, esatto.
all'interesse.
Allora, veniamo all'ascetismo metropolitano. Ecco, cosa cerca l'asceta metropolitano e diciamo che cosa vuole? Si aggira per
Si
la
aggira, sì,
città.
l'asceta metropolitano
Lei ha scritto
si.
anche un bel libro sul
Si aggira, si
camminare.
aggira. E se permettete, vi leggo qualche riga tratta dall'introduzione del mio libro, che innanzitutto definisce la città come una scuola di ascetismo. E cerchiamo di capire come mai. Scrivo: è nella metropoli contemporanea che più si sperimenta il male di vivere, lo scontento, la rinuncia, la crudeltà, il disprezzo per la propria vita e quella altrui. E nei luoghi anonimi, nei suoi bunker, nelle vie stracolme di folla, di rassegnazione, diffuso dolore esistenziale, che è indispensabile riuscire a ritrovarsi per non perdere la propria storia, senza rubarne frammenti agli altri, pur di sopravvivere nella caoticità, nell'effimero, nell'inutile. E nei suoi seduttivi plagi e frastornanti, il soggetto è sempre la città, nei suoi intontimenti dell'istante, nelle malie multicolori assordanti che le donne e gli uomini non riescono più a liberarsi dei labirinti urbani, spendendo la loro vita in un soffio e credendo di ritrovarla dove il consumo riesca ad accontentarle.
Questo è il grande
Ecco,
problema.
l'asceta metropolitano, che io immagino, perché possiamo essere tutti asceti metropolitani senza chiese, possiamo essere asceti metropolitani non credenti, ma possiamo esserlo anche se credenti. E quindi l'asceta che vive questa realtà e che non può allontanarsi dalla realtà metropolitana, o che non desidera nemmeno allontanarsi da questa realtà, ha la possibilità, da un lato, di raccogliersi con se stesso o se stessa sempre più profondamente per resistere alle false offerte e verità dell'ambiente metropolitano, fra cui soprattutto il consumismo, la frenesia, l'inutile, la competizione. Abbiamo bisogno quindi, come asceti metropolitani, di trovare soprattutto un luogo interiore, ma non per distanziarci dagli altri, ma per ritrovarli, per riscoprirli, per riuscire a trovare delle vie diverse di amicizia e di convivenza. Quindi la mia non è una risposta che vede nell'asceta metropolitano colui che fugge dalla città, è una scelta che resta nella città, ma arricchendo se stesso insieme agli altri.
Sì, abbiamo un'informazione sul traffico, poi riprendiamo il discorso con il nostro ospite, il professor Demetrio.
In Romandia l'autostrada A9 Vevey direzione Martigny è chiusa tra la galleria di Arcillier e quella di Saint-Maurice a causa di un incidente. Seguire la segnaletica, la riapertura è prevista alle 12:30 circa. Nel canton Argovia, sulla A1 Berna direzione Zurigo, disagi tra il raccordo di Birfeld e Neuenhof a causa di un incidente. Forti rallentamenti sono segnalati anche in direzione della capitale tra Neuenhof e Baden Ovest per un altro incidente.
Ecco, riprendiamo il nostro discorso con l'ospite, il professor Duccio Demetrio. Ecco, professor Demetrio, certo ci vuole una bella forza per resistere alle tentazioni della città, soprattutto al consumismo, perché in
Sì,
fondo, va bene, adesso forse la gente, non avendo molti meno soldi, cioè,
certo.
però questa è una contingenza, cioè non è legata al desiderio di
Infatti,
avere di più o di avere
certo.
ancora un'altra cosa, ancora, eccetera.
Ma poiché credo che nell'ascetismo la componente morale sia sempre presente, non è pensabile che esista un comportamento ascetico improntato all'elemento dionisiaco, allo sperpero, ma è un atteggiamento volto a raggiungere, credente, non credente, l'essenzialità delle cose. Perché nell'ascetismo troviamo sempre, per esempio, l'evocazione del deserto, o della montagna, della pianura, del camminare. E sono tutti simboli, molto prima che Thomas Mann se ne occupasse, sono tutti simboli che ci rinviano a questo messaggio, il messaggio di rendere il più possibile frugale e sobria la propria esistenza, che non ci evita ovviamente di vivere anche dei piaceri della nostra vita, della nostra quotidianità. Anzi, l'ascetismo spesso è un atteggiamento che ci fa rendere ancora più consapevoli, di questo piacere dell'esistenza, di questo desiderio di non dimenticarci mai di vivere, di esistere, perché l'asceta, non credente in modo particolare, che non si rivolge, che non si confida a un Dio trascendente, si rivolge invece all'immanenza, cioè alla natura, a ciò che ci circonda. E quindi è questo un ascetismo che ha molti contatti, ad esempio, con quella che oggi viene definita una sorta di religiosità della natura, di importante difesa della natura, della vita, della terra, che è, come sappiamo, tragicamente oggi a rischio, perché è un
Pare che non
ascetismo.
se ne importi, non importi niente a nessuno perché non succede
Non
niente, insomma.
succede che, come al
Ma
solito,
è veramente,
nulla.
questo è, io lo trovo veramente spaventoso, che tutti si occupino di cose futili e delle
Esatto.
cose serie e importanti, nessuno se ne occupi. Va bene, però professore, io volevo dirle questo, com'è possibile per un asceta metropolitano trovare in città questo rapporto con la natura? Lo può trovare forse con la natura dell'uomo,
Con
con
la
gli
natura,
altri
esatto,
esseri
ha
umani?
risposto già, con la natura dell'uomo, con le
Con le
storie delle
storie, le
persone, con i
vicende,
volti
sì.
delle persone, perché in città noi non ci guardiamo più. Io noto spesso, vivendo anche in Toscana, in un borgo di cui abbiamo parlato in un'altra occasione, ad Anghiari, la città dell'autobiografia,
Sì.
la differenza tra il vivere in un borgo di 8.000 persone e ciò che significa frequentarci reciprocamente senza conoscerci in città. In un borgo ci si guarda in faccia, qui non ci guardiamo più in faccia. Poi in una metropoli come quella milanese, che possiede una metropolitana che molto assomiglia alle peggiori metropolitane del mondo, questo senso di totale
Estraneità,
anonimia,
sì, certo.
estraneità esiste, ma perché non sappiamo poi occuparci dei racconti degli altri, non sappiamo guardarci più nel volto, guardarci negli occhi, teniamo la testa bassa.
Certamente. Allora 0848 030707 è il nostro numero di telefono per gli ascoltatori se vogliono parlare con il nostro ospite, il professor Duccio Demetrio, a tra poco.
È meglio vivere una spiritualità che usare il nome di una religione. Giuro che son più sicuro nell'insicurezza che nella convinzione. Hanno colpito qualcosa per errore. Chi ci ha rimesso è pure chi vive. Come manichini sdraiati sull'erba, l'ho visto stamani alla televisione. Nella mente ho quest'immagine futura, gli occhi di un bambino che ha paura. Non c'è pausa per questa causa, non c'è scusa, non c'è tregua, come non c'è giorno senza notte, non c'è vita senza morte. È meglio vivere una spiritualità che usare il nome di una religione. Giuro che son più sicuro nell'insicurezza che nella convinzione. Sì, è così, è così, è così, sì, c'è solo un modo ed è così. Perché è così che si cambierà. Non sto parlando di pace, è scontato, consapevole di che mi è stato dato. Quelle immagini le guardo, poi sto male, ma non ci faccio l'abitudine, non cambio canale. Dimmi a cosa serve una rivoluzione. Se un uomo cambia, lo deve fare nel cuore. E combattiamo i cattivi col duro lavoro. E quando avremo il potere, saremo peggio di loro. Allora è meglio vivere una spiritualità che usare il nome di una religione. Giuro che son più sicuro nell'insicurezza che nella convinzione. Sì, è così, è così, è così, sì, c'è solo un modo ed è così, perché è così che si cambierà. Naya, come, naya.
spettatore che canta le canzoni e che può dire le sue gioie e i suoi dolori, perché la musica non ha mai cambiato il mondo e chi potrebbe ancora non l'ha fatto. Un bambino chiede perché si fa la guerra, se siamo buoni cos'è la cattiveria. Piccolino capirai che sono imbrogli e che il motivo vero della guerra sono solo i soldi. È meglio vivere una spiritualità che usare il nome di una religione. Giuro che son più sicuro nell'insicurezza che nella convinzione. Sì, è così, è così, è così. Sì, c'è solo un modo ed è così, perché è così che si cambierà.
Riprendiamo il tema di oggi, ascetismo metropolitano. Abbiamo una col professor Lucio Demetrio, abbiamo un'ascoltatrice in linea, Maria.
Sì, buongiorno, buongiorno, buongiorno professore. Maria. Senta, io buongiorno. Volevo chiedere una cosa. Mi ritengo un pochino facente parte di questa categoria, diciamo. E mi ricordo che tanti anni fa, nel 79, vinsi anche una poesia, Frate Ilario Dal Corvo, premiata dal Vescovo di Luni, e ricalcava un pochino quello che lei diceva di essere di questi inganni, di queste frenesie diverse che impediscono di pensare a un imago deis, a questi futili edonismi dissacranti che innalzano idoli dell'ade. Questa è la poesia, diciamo, che in riassunto. Allora io l'ho messa in pratica, perché la poesia a se stessa rimane tale e a me non piace. Mi piace anche metterla in pratica. Il mio, diciamo che la mia religione è quella dell'aiuto al povero, al misero, all'orfano. Questa è la mia fede. E Dio, diciamo che l'ho scartato. Ho lasciato il misero davanti a me.
Beh, dopo dovuti ripensamenti.
Certo, certo. E mi ricordo che in un contesto un po' particolare, con delle persone parlando, io ho aiutato una persona, diciamo, a rimanere in Svizzera, l'ho tolta dalla Croce Rossa, ho aperto la porta di casa mia, ho condiviso il mio pane di vedova con lui. Questo per me è normale, per gli altri no, e non capisco il perché.
E bene.
Allora sono stata tacciata di essere persona ribelle. Allora io volevo sapere se questa persona è un ignorante, come l'ho definito io, ignorante nel senso, diciamo, esclusivo del termine, cioè che non capisce, che non sa, oppure che sia una persona proprio che l'ha fatto per ferirmi.
Bene, grazie signora. Professor Demetrio.
Grazie a voi.
grazie a lei. Signora, come posso risponderle? Non conosco questa persona, forse se la conoscessi cercherei di conversare con lei per capire come mai l'ha offesa, perché la sua vita così dedita sia alla solidarietà che alla poesia è già una vita che attraversa molti motivi di cui parlo nel mio libro di carattere ascetico, perché la poesia è, come la letteratura, è una forma di elevazione non solo intellettuale, ma eleva il nostro senso della bellezza e ci consente anche di ristabilire un contatto diverso con gli altri. E la solidarietà, ne ha già parlato, la solidarietà costituisce, ne avevo parlato anch'io prima, un tratto fondamentale dell'etica ascetica. Se l'asceta diventa un egocentrico e quindi una figura che si allontana dagli altri, tradisce la propria vocazione. Può essere una vocazione laica, può essere una vocazione ispirata religiosamente, perché l'asceta coltiva non solo, come dicevamo, la propria interiorità, ma cerca di coltivare il senso di giustizia e di fratellanza umana. Ecco, quindi che lei sia stata definita una ribelle, ecco, io lo vedrei, direi, in senso positivo, perché le persone che hanno queste sensibilità e queste tentazioni profonde, tentazioni dell'anima, possiamo definirle, sono persone speciali e quindi talvolta persone che appaiono agli altri occhi anomale, ma credo che con orgoglio talvolta dobbiamo presentare, esibire le nostre anomalie.
Sentiamo Fausto, buongiorno.
Sì, buongiorno. Allora, volevo giusto fare due esempi. Io sono un assistente sociale, mi occupo un po' di ragazzi che pasticciano con sostanze un po' strane. Però ho
Cioè che si
incontrato
drogano,
un'amica,
vuole
due
dire?
comunità, dei quali sono stato molto sorpreso e con dei risultati positivi, cioè vuol dire che tutti i ragazzi hanno quasi un risultato del 100%. Uno è la comunità di Mondo X di Padre Eligio, dove non ha imposto la religione, ma ha imposto l'etica francescana, cioè mangiare in ordine, togliere le scarpe quando si entra in casa, mettere il vestito pulito, cioè basandosi su e
Piccole
mai
regole,
parlando di
intendi?
religione. Cioè, questo era interessante come questi ragazzi che hanno un disordine nella loro vita riescono a riordinarsi. Io ho 4-5 ragazzi, dei quali anche uno ha fatto anche abbastanza fortuna, è diventato un pizzaiolo famoso qui in Svizzera, non posso dire il posto, però è diventato un pizzaiolo famoso con una grossa pizzeria che fa, ecco. Ed era un ragazzo che nessuno avrebbe scommesso 20 centesimi. E l'altra comunità si trova in Vallese, Rive du Rhône, dove loro addirittura fanno il tiro dell'arco al mattino, così, però fanno anche delle camminate nel deserto. L'importante non è il trekking, ma raggiungere l'obiettivo, sempre fanno delle camminate in montagna, raggiungere l'obiettivo dove c'è anche lo sforzo fisico. E queste due comunità sono tracciate, diciamo, ma questi qui non fanno nessun intervento psicologico, così. Però i ragazzi che escono di lì, io posso assicurare che hanno un rigore e hanno capito molte cose. Io non sono per niente religioso, però hanno qualcosa di affascinante, cioè hanno uno sguardo che cambiano completamente, proprio per il rigore se si può dire, d'ascetismo che c'è in queste due comunità. Ecco.
La ringrazio
Prego,
Fausto, molto
buongiorno.
interessante quello che lei
Sì,
ci ha raccontato.
è vero Fausto. Ciò che lei ha ricordato, tra l'altro, mette in luce l'aspetto non solo pedagogico dell'esperienza di questa comunità da lei evocata, ma di tutte le comunità che cercano di sottrarre i giovani alla droga e al disagio che stanno vivendo. Perché le regole alle quali lei faceva riferimento, lo sforzo, il raggiungere l'obiettivo, fanno parte di qualsiasi cultura di carattere pedagogico. E se noi togliamo quindi all'educazione questi ingredienti di cui prima abbiamo parlato, l'educazione non c'è, tantomeno ci può essere una rieducazione. Ma allora è anche vero che c'è nell'educazione così intesa, nella pedagogia così intesa, anche molto di natura, se vogliamo, istintuale di carattere ascetico, perché c'è ascetica e ascesi, di cui prima abbiamo parlato, vuol dire anche tendenza verso l'alto, verso il raggiungimento di una meta. Non c'è ascesi senza sforzo, senza fatica, senza rinunce, ma anche nel piacere poi di scoprirsi in grado finalmente di rientrare allora nella città per svolgervi il proprio ruolo con maggiore consapevolezza e sensibilità. Grazie Fausto.
Ecco professore, sembra difficile essere un asceta metropolitano là dove ci sono i mille tentacoli e le mille luci della città, no? Perché in fondo l'asceta si ritirava dal mondo per un bisogno suo personale, di starsene in silenzio solo in qualche luogo lontanissimo da tutto, mm-hmm. però anche per allontanarsi in un certo senso da, chiamiamole così tra virgolette, tentazioni o tentacoli di qualunque forma e tipo di cultura e di società metropolitane, perché c'erano anche all'epoca, insomma, credo. No?
Non c'è dubbio. Tentazioni.
Forse è meno evidente.
San Francesco si allontanò da Assisi, che era una grande metropoli per il tempo, per l'epoca, cercando la propria strada, le proprie vie. Ma se, già che ne stiamo parlando, se vogliamo, San Francesco d'Assisi è stato tra i primi asceti metropolitani, perché di questo ascetismo, che è un ascetismo viandante, un ascetismo errante, San Francesco fece un modello di vita, un modello di esistenza. E oggi non è un caso che coloro i quali si stanno avvicinando, come diciamo prima, a una religiosità della terra, sia come credenti come non credenti, ne stiano rivalutando la figura, perché il suo rapporto intensissimo con la natura, sempre illuminata certo dalla sua fede in Dio, un rapporto intenso con le cose, con gli oggetti, con gli altri, costituiscono un invito nella città, in questo caso, non solo, come dicevamo prima, a occuparci nella carità e nella pietas degli altri, a non fuggire da queste nostre responsabilità, ma questo ci deve portare anche a vivere i momenti anche interessanti del nostro essere nelle città, scoprendone per esempio luoghi che non avevamo mai visitato. Io consiglio nel mio libro, per esempio, come prima pratica ascetica, di inabissarsi nella città. E se queste città non hanno, come molte, la metropolitana, inabissarsi nella città significa andare a cercare nelle sue profondità, nei luoghi più oscuri, nei luoghi più nascosti, qualcosa che ci possa meravigliare, stupire e mostrarci che anche laddove ci sembrava che ci fosse una bruttezza, il bello può essere ritrovato e avvicinato.
Dunque, professore, un'ultimissima domanda, perché siamo in chiusura. Cosa fa l'asceta metropolitano per Natale, che poi praticamente è cominciato dopo le feste dei morti e dei santi?
Ma innanzitutto non taglia alberi.
Questa è la prima cosa.
Questa è la prima osservazione. In secondo luogo,
non taglia alberi per farsi l'albero
è una
di Natale.
Scelta, è
ne
una
li
scelta,
compra già tagliati.
È una scelta che, come anche nella storia della santità è dimostrato, e anche nella storia della filosofia, guarda il prossimo suo talvolta con molta ironia e con molto divertimento e distacco. È impossibile dissociare la pratica ascetica dalla pratica di un sorriso talvolta anche amaro e malinconico nei confronti della nostra e dell'altrui esistenza. Grazie.
Grazie a lei professore. Ricordo il titolo del libro del professor Duccio Demetri, un libro veramente molto affascinante, Ascetismo metropolitano, pubblicato dalla casa editrice Ponti alle Grazie. Grazie a tutti per averci seguito in questa edizione di Mille Voci.
Grazie a voi.